compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare.
E buonasera a tutti con la consueta puntata di Memoria Esistente. Oggi mercoledì 8 giugno 2016, siamo qua in una Padova uggiosa resa da questa pioggia che continua a essere persistente, ma comunque a noi non spaventa, anzi come non spaventò tante volte più di 70 anni fa quei ragazzi che vogliamo sempre ricordare, cercarono libertà tra rupe e rupe contro la schiavitù del suol tradito. Siamo qua appunto con nuove storie di Memoria Resistente, con tutto quello che riusciamo a recuperare sulla storia di questi ragazzi, che viene ormai diciamo obbligatoriamente taciuta dalle alte sfere del governo per non dare ricordo di questi ragazzi che non ebbero paura di scontrarsi né contro i tedeschi fascisti né tantomeno contro lo Stato monarchico connivente di questo, dopo che ci portò a una catastrofica guerra e avvallò quel disgraziato 28 ottobre del 22. A un regime che impose all'Italia più di 20 anni di angherie, di sofferenza e di fame, che dopodiché culminò con la più tragica delle soluzioni, difatti scoppiò quel 10 giugno del 40, appunto, quindi tra due giorni scoppiò quell'infame guerra di aggressione contro paesi inermi dietro la scia delle truppe naziste, e appunto per 3 anni il popolo venne ridotto quasi ormai alla fame, finché non scoppiò la cosa tattica di Savoia, che fu di dichiarare l'armistizio lasciando diciamo lo sbando esercito, il popolo, la popolazione sotto il tallone dell'occupazione nazista, e dopo la liberazione di Mussolini da Gran Sasso sotto il controllo della Repubblica Sociale Italiana, con tutti quanti gli annessi e connessi, Brigate Nere, GNR, Decima Mass, tutti quei gruppi di Ventura che non erano altro che scherani degni delle peggiori feccia proprio, diciamo, che continuò per altri 20 mesi a vessare la popolazione che si trovava nell'Italia occupata. Ma contro di questi si scagliarono una popolazione, la popolazione comunque non stette inerme, ma si scagliò contro, chi in qualsiasi maniera, chi fornendo ricovero, chi viveri, chi comunque armi, in qualsiasi modo aiuta questi ragazzi, appunto questi che noi chiamiamo partigiani, che si innalzarono contro il regime, questo regime maledetto che crollò il 25 aprile del 45. Il termine partigiani a tutti quanti ormai dà molto fastidio, ai governi di destra, Lega, via dicendo, e noi invece ci piace ricordare questi ragazzi che si innalzarono contro di esso. Quindi vogliamo ricordare anche Kinka, mi vedevo che avevi visto una notizia prima che ti attirava, su una storia del 1979.
Sì, allora andiamo a leggere prima di iniziare il nuovo libro di questa sera, che andremo appunto a leggere in questa nuova puntata di Memoria Resistente. Andiamo prima a leggere quest'altra testimonianza che ci viene, diciamo così, un po' dopo dal periodo storico su cui di solito si concentra la puntata, e ci viene dal 1979 con il ciclo di lotte alla Fiat Mirafiori, che ci furono proprio, cade oggi la ricorrenza, l'8 giugno appunto del 79. L'8 giugno 79, per alcuni giorni, si verificano a Mirafiori una serie di scioperi e cortei operai che riportano in fabbrica i lavoratori licenziati per le lotte esplose da inizio anno e articolatesi per tutto il periodo primaverile. Un vero e proprio ciclo di lotte autonome, quello del 79, dove la vertenza contrattuale apre le porte ad un conflitto che fuoriesce completamente dalla gestione sindacale. Dalla primavera del 78 una serie di iniziative di lotta viene portata avanti da lavoratori aggregatesi nei collettivi operai Fiat in forte contrapposizione con i sindacati confederali. Il 29 aprile del 79 alle carrozzerie 1000 donne del reparto montaggio fanno un corteo interno per la situazione dei servizi igienici, un altro corteo di operai invade la palazzina degli uffici, mette in fuga gli impiegati ed esce all'esterno occupando Corso Agnelli. Nelle prime ore del pomeriggio vengono occupate ed espropriate le mense. Nei giorni successivi vengono più volte bloccati i cancelli, a giugno dilagano gli scioperi in verniciatura. Il 6 giugno si svolgono cortei interni grossissimi che distruggono scocche e macchinari. L'FLM, sindacato dei metalmeccanici, si dissocia dagli episodi di violenza e il giorno dopo un corteo riassalta la palazzina e le strade di Torino Sud per la Repubblica. 25.000 sono i lavoratori in corteo, la direzione Fiat afferma che la mobilitazione è sfuggita di mano ai sindacati e a controllarla sono gruppi di autonomi, così licenziando i 5 operai che saranno riportati dentro con il corteo dell'8 giugno 79. Il 30 giugno, in seguito alla messa in libertà di 4.200 operai, si verificano degli scontri tra manifestanti che volevano attuare il blocco totale delle merci e i sindacalisti che vorrebbero far entrare dei camion carichi di scocche.
Quindi vediamo che la lotta paga, è stata una lotta furibonda, e anche la fotografia che comunque si vede assolutamente, no, si notano degli operai non certo sottomessi o attendisti, ma ben fermi nello sguardo, consapevoli che la lotta era di tutto e per tutti, cose che purtroppo ormai ci rimangono proprio sulla memoria.
Sì. Tra l'altro viene in mente un articolo letto qualche giorno fa in rassegna stampa di questa lavoratrice, non siamo nel settore fabbriche, siamo in una filiera di distribuzione di supermercati come la Conad, dove appunto una lavoratrice di Livorno che aveva mangiato, sembra questo qui è il caso appunto, che aveva mangiato questo panino sul posto di lavoro senza pagarlo, è stata licenziata in tronco
per appropriazione indebita. Loro proprio l'hanno classificato, oserei dire, come furto, ma per me è solo una scusa, perché con tutto quanto il cibo che viene tante volte buttato per limiti di scadenza, che potrebbe essere riutilizzato per scopi molto migliori, questa lavoratrice probabilmente sarà stata molto impegnata nel sindacato, roba del genere, e di sicuro il panino è solo una cosa pretestuosa, perché nulla potevano provare che lei, se fosse fatta il panino al momento, poteva essere benissimo portato da casa.
Sì, ma questo è il sintomo, insomma, di quello che è le leggi che stanno all'interno del mondo del lavoro oggi, dopo il Jobs Act, e l'articolo stesso che avevamo letto, insomma, riportava le situazioni di angherie e soprusi che si vivono all'interno, come per esempio del Conad o di altri stabilimenti, in cui il capo, il padrone di turno dello stabilimento può di fatto decidere anche questo tipo di cose, insomma, di licenziare in tronco.
Assolutamente sì, purtroppo anche ormai ogni piccola cosa fa diventare arma dei padroni per poter licenziare chi si oppone. Quindi noi da Amore Resistente chiaramente diamo piena solidarietà a questa lavoratrice colpevole di questo genocidio, perché deve aver ammazzato migliaia di maiali per mangiare questo panino. Quindi noi siamo assolutamente sodali con lei e speriamo che comunque, e chiaramente sarà così, che tutti quanti i lavoratori del gruppo Conad, perché sappiamo che la logistica, via dicendo, alimentari, insomma, stanno ancora cercando di resistere a quello che è lo strapotere padronale, come dici ben tu, tramite tutte quante le misure del governo Berlusconi e via dicendo, Renzi adesso. Quindi noi non ci stiamo e assolutamente diamo piena solidarietà a questa lavoratrice. Dato che siamo in tema di Conad, quindi viaggiamo verso l'Emilia Romagna, giustamente.
Bene.
E anzi, tanto per dare sempre la nostra risposta a chi vuole trattare ormai la resistenza partigiana a una forma di parmigiano, quindi noi, appunto, mi sono procurato il libro adatto allo scopo, anche proprio destino, vedi, praticamente dichiara gli usuari di gappisti di pianura. La 65esima brigata GAP Walter Tabacchi a Modena nel 1944-45. Appunto, continuiamo a tessere questa trama di questi gappisti, che sono un po' il corpi d'élite, diciamo, delle brigate Garibaldi, come furono nomi tipo chiaramente Giovanni Pesce, Rosario Bentivegna, Dante Di Nanni, Marini, tutti i compagni combattenti nei GAP che operavano in città contro i comandi, appunto, tedeschi, fascisti, con grande coraggio, perché comunque agivano in due o tre persone al massimo, ben sapendo che, se scoperti, la via della fucilazione era l'unica cosa che gli rimaneva. Quindi, sempre ricordando questi bravi compagni, iniziamo a leggere appunto la primavera del 1944 e la nascita di GAP modenesi. Gappismo emiliano, gappismo italiano. A differenza della maggior parte della lettura resistenziale, che fa coincidere l'inizio dell'organizzazione partigiana con l'autunno del 43, la nostra indagine sulla lotta armata nella pianura modenese comincia direttamente dalla primavera del 44. È in questo periodo, infatti, che si manifestano chiaramente i caratteri specifici del percorso seguito dai GAP emiliano-romagnoli, tra cui quelli modenesi. Questa vicenda si inserisce in un contesto regionale del tutto particolare rispetto alla situazione nazionale, contesto definito da Santo Peli, gappismo all'emiliana. I GAP delle province di Modena, Bologna, Reggio Emilia, Forlì e Ravenna seguirono infatti un percorso che li rese unici nel panorama italiano. In realtà, se andiamo ad analizzare più da vicino la situazione regionale, notiamo che in ogni capoluogo di provincia era attivo già dal novembre 43 almeno un gruppo organizzato e diretto militarmente, ed erano iniziate alcune zone di guerriglia. Soltanto nella primavera del 44, però, il movimento gappista assunse una fisionomia più articolata e compiuta e un'ampia dimensione, interessando anche più vaste zone periferiche della campagna. I fenomeni di origine pressoché spontanea dei nuclei combattenti, i più importanti di quali furono legati alle figure di Silvio Corbari nelle colline fra Ravenna e Forlì, dei fratelli Cervi, indimenticabili fratelli Cervi, nel Reggiano, e della banda Rossi Barbolini nella zona di Montefiorino, altra repubblica partigiana che noi non possiamo non dimenticare. Non possono considerarsi GAP. Il gappismo, inoltre, non nacque con caratteri specifici distinti da zona a zona, ma si espanse con il sostegno di un'azione di massa che si dilatò all'esterno delle città, coinvolgendo diversi ceti sociali e le forze contadine. La guerriglia in estesi territori extraurbani si manteneva comunque sempre in stretto collegamento con i centri operativi delle città e si inserì in modo efficace nella rete delle altre formazioni che vi operavano. Tali linee generali erano condivise dai gruppi operanti nei capoluoghi, che si diversificavano solamente per una maggiore o minore ampiezza. L'attività militare urbana era sì condotta da piccoli nuclei di gappisti, ma le formazioni regionali ebbero caratteristiche peculiari rispetto a quelle di grandi centri del nord. Le dimensioni limitate della città e il rapporto diretto tra queste e le campagne permisero loro di configurarsi da subito come formazioni combattenti, impegnati in una lotta molto più aperta, dei forti legami con il territorio e la popolazione. A Bologna, così come a Modena, i primi nuclei armati erano sparsi e non coordinati, mentre parte dei combattenti veniva trasferita in altri luoghi. Accese furono le discussioni sulla possibilità di sviluppare la guerriglia nelle zone agricole, lasciando paventare soltanto l'opportunità di salvare soldati italiani sbandati, ex prigionieri angloamericani fuggiti dalle carceri e famiglie ebree. Solo in primavera l'azione di proselitismo, pur cauta e misurata, cominciò a dare tangibili risultati. Intorno ai primi nuclei di militanti antifascisti di lunga tradizione si costituirono infatti, con varie gradualità in luoghi del centro e delle periferie, gruppi di giovani gappisti, provenienti principalmente dalle fabbriche. In marzo la riorganizzazione di questi elementi diede vita alla 7ª Brigata Gap, articolata in distaccamenti in città e nei comuni della provincia, che assunse il nome di Gianni dopo la morte di Massimo Meliconi, Gianni, uno dei suoi massimi dirigenti. Allo stesso modo, nella pianura reggiana, i primi gruppi armati che operavano nell'autunno 1943, denominati gruppi sportivi, solo nel marzo 1944 costituirono la 37ª Brigata Gap, intitolata Vittorio Saltini, nei primi mesi del 1945, che il mese successivo sarebbe passata alle dipendenze del Comando Piazza di Reggio Emilia. Il delicato lavoro di selezione degli elementi più decisi e convinti della scelta terroristica avanzò parallelamente alla formazione del CLN provinciale, all'interno del quale sorsero parecchie contrarietà all'eventualità della guerriglia in pianura. Un momento di svolta per lo sviluppo della lotta armata nel capoluogo di regione fu lo sciopero generale del marzo 1944. Parecchi furono i lavoratori provenienti da numerose industrie costretti a produrre per il Reich e scesero in piazza. Nell'estate 1944, con la formazione dell'avvio della vitalità militare, oltre che politica della brigata, in alcuni comuni della pianura la lotta armata avrebbe assunto un carattere sempre più marcatamente sociale, rinnovando esperienze proprie del movimento contadino nel periodo prefascista. Il maggiore impatto sull'opinione pubblica si verificò il 9 agosto, dopo l'assalto al carcere bolognese di San Giovanni in Monte, conclusi con la liberazione di quasi 400 prigionieri. Il mancato sfondamento della linea gotica da parte degli alleati provocò però una recrudescenza della violenza nazifascista e una situazione sempre più complicata per i resistenti, che sfociò nella sanguinosa battaglia di Porta Lame del 7 novembre e in una guerra silenziosa e crudele tra polizia nazista e partigiani, condotta attraverso l'infiltrazione di spie ed eliminazione segrete di combattenti catturati. Nonostante i piani per una nuova insurrezione, l'arrivo degli alleati il 21 aprile anticipò la mobilitazione partigiana. Sensibili differenze rispetto a questo processo furono vissute dai combattenti ravennati, che già dall'autunno nel capoluogo nelle valli intorno alle città formavano i primi gruppi sparsi al comando di Arrigo Boldrini, Bulov. Silvio Pasi ed Ennio Cervellati organizzarono altri gruppi nella zona di Lugo, Conselice e La Vezzola. Mentre a Cervia e nei comuni limitrofi, soprattutto per iniziativa di Giuseppe D'Alema, furono formate consistenti basi clandestine collegate a fini operativi all'insieme del movimento ravennate. Era stato Bulov a sostenere già dall'autunno 1943, non senza contrasti, la necessità di sviluppare la lotta non solo in montagna, ma anche in pianura, nelle valli e nelle città, a contrapporre alle evidenti difficoltà di ordine naturale l'esigenza e la fiducia di un'estesa mobilitazione di massa. Questi primi gruppi ravennati si collegarono nel Ferrarese con altri operanti al margine delle valli. Essi assunsero dapprima la prevalenza caratteristica di gap, idoni per la guerriglia urbana. In seguito si svilupparono e si integrarono nel movimento sappista e contadino. Il consolidamento delle formazioni compiute nel corso della lotta grazie a numerose azioni partigiane in loco portò in estate alla suddivisione del territorio provinciale in 10 zone, in ognuna delle quali operava un comando militare. Questo primo assetto venne mutato in luglio con la costituzione della 20ª Brigata Gap Mario Gordini, strutturata su 5 e poi 6 distaccamenti, ben organizzati e coordinati tra loro. La brigata dall'autunno 1944 riuscì a stabilire contatti diretti con i comandi alleati, contatti che permisero a Boldrini di esporre un piano per la liberazione di Ravenna prima della fine dell'anno. La 28ª Brigata venne riconosciuta come formazione organicamente inquadrata nel dispositivo militare alleato e schierata in prima linea alle dipendenze del 5° Corpo d'Armata britannico sulla riva destra del Reno, a ridosso delle valli del Comacchio. A Forlì operò dall'estate del 1944 la 29ª Brigata Gap Gastone Sozzi. Essa prese il nome da un esponente dell'antifascismo comunista romagnolo che morì in carcere nel 1928 e fu composta da 3 battaglioni, denominati in base alle 3 principali località della provincia, Forlì, Cesena e Rimini. Nell'autunno-inverno 1944-1945 la lotta continuò in tutta la regione. Ai GAP fu affidato il compito di intensificare la lotta nelle città, già difficile e aggravata dallo stato di tensione causato dalle rappresaglie del terrorismo, per mantenere in stato di insicurezza e di permanente allarme i fascisti e le forze tedesche di transito ed occupazione. La progressiva organizzazione della guerriglia in pianura aveva condotto in estate la formazione delle squadre di azione patriottica, la cui attività si diffuse rapidamente in tutte le province e all'attuazione di scioperi e agitazioni tra i lavoratori. Questi moti ebbero una particolare estensione e asprezza nella campagna forlivese e in quella ravennate, nella bassa modenese, nei comuni reggiani di Fabbrico e Campagnola, nella campagna ferrarese e in alcuni comuni della periferia di Bologna. Tale fermento, così esteso e così profondo, rese possibile l'attuazione dei piani insurrezionali in tutti i capoluoghi della regione e facilitò in modo notevole l'avanzata degli alleati, realizzando un'azione congiunta che portò alla fine di aprile alla liberazione di tutta l'Emilia Romagna. Dopo un riassunto tanto rapido quanto a frammentare la situazione in alcune province, cerchiamo di capire perché possiamo parlare di senso inverso per quanto riguarda l'esperienza militare emiliana rispetto a quella nazionale, quali furono le cause e i fattori che la connotarono, soffermandoci meglio sul primo quadrimestre del 44. I principali gap di Milano, Firenze, Torino e Genova vissero un potente sviluppo tra l'inverno del 43 e i primi mesi del 44, tanto da divenire i più conosciuti e organizzati sul piano nazionale. Ma dalla tarda primavera fino ai primi mesi del 45 alternarono momenti di crisi e riprese tutt'altro che stabili, mentre le città emiliane entravano nella loro fase più matura, dando il via al reclutamento di migliaia di combattenti. Le differenze non sono solo temporali. Mentre il gappismo urbano comunemente inteso si caratterizza per la sua collocazione dentro la città e l'alto livello di clandestinità che comporta, almeno nella teoria, l'isolamento dal resto della popolazione e le formazioni emiliane ebbero un progressivo accrescimento fino a diventare una vera e propria organizzazione militare di massa. Questo avvenne soprattutto perché i GAP emiliani uscirono dalle città, conquistarono la collaborazione delle campagne e la possibilità di muoversi e organizzarsi quasi liberamente in esse. A Modena. Ma procediamo con ordine. Nella provincia di Modena, subito dopo la caduta del regime fascista, in alcune aree della montagna, si formarono bande partigiane in modo pressoché spontaneo, come aggregazioni di militari sbandati, in seguito alla dissoluzione dell'esercito e dei disertori delle nuove file saloine. Nelle città e in pianura invece la costituzione di un progetto resistenziale richiese tempi più lunghi e metodi più elaborati. Il Partito Comunista decise di costituire i GAP nella maggior parte delle città dell'Italia settentrionale alla fine del settembre 43 e il mese successivo. A Modena si tennero diversi incontri ai Mulini Nuovi, quartiere a nord della città, con alcuni giovani disposti a entrare in queste formazioni. Nelle prime occasioni, tuttavia, a causa di numerose perplessità, si ragionò più che altro su questioni di natura organizzativa e si decise la divisione dei membri in gruppi autonomi e separati nell'organizzazione delle azioni. Dopo pochi giorni nacque il GAP numero 1, comandato da William Ghinosi, seguito dal GAP numero 2, guidato da Francesco Zagni Luigi, e dal GAP numero 3, diretto da Mauro Capitani. Lo stesso Ghinosi ha ammesso quanto è stato faticoso intraprendere la via della guerriglia, ha riconosciuto la mancanza di indicazioni precise e coordinate sulle azioni da compiere. Si trattava di organizzarci e prepararci, poi il lavoro rimaneva all'autonomia, alla decisione di chi componeva i gruppi, di chi voleva fare qualcosa. Con l'arrivo a Modena di Osvaldo Poppi, Davide, tra novembre e dicembre, lo sviluppo dei nuclei gappisti ebbe un nuovo impulso, in particolare nelle frazioni modenesi, Madonnina, Crocetta, San Damaso, Paganine, Portile, Mulini Nuovi e San Donnino, zone considerate dalle autorità come tradizionalmente sovversive, dove i primi gappisti potevano operare con una certa tranquillità e con sostegno popolare. Da queste frazioni era possibile partire per azioni sia all'interno delle città, sia sulle principali vie di comunicazione e in ogni caso fino alla fine di gennaio del 44 le azioni di questi gruppi sembrano rimaste nell'ambito delle attività di propaganda, di piccolo sabotaggio e della ricerca di armi. Un movimento resistenziale coeso e organizzato sarebbe sorto solo nel febbraio del 44. Per quanto riguarda il resto della provincia modenese, le informazioni sulla nascita dei primi nuclei gappisti sono altrettanto lacunose e imprecise di quelle riguardanti la città di Modena. Oltre che a Carpi, uno dei centri maggiori della provincia che aveva ospitato negli anni precedenti un fervente antifascismo, nella zona circostante vennero formati di nuclei a Soliera e Rovereto sulla Secchia, altri furono costituiti verso la fine del 43 a Novi e in alcune frazioni di Soliera e di Campogalliano. Nella bassa modenese, ai primi due gruppi costituitisi a Concordia, Bellaria e Forcello, ne seguirono altri nel Mirandolese, mentre non fu possibile promuovere alcuna attività fino alla Emilia e a San Felice sul Panaro. Anche nel comune di Nonantola, tra ottobre e novembre, nacquero due gruppi gappisti, uno in paese e l'altro nella frazione di Campazzo. Nella zona di Castelfranco Emilia, i militanti comunisti ritardarono a lungo la scelta alla lotta armata. Alcuni giovani delle frazioni di Piumazzo, Gaggio, Manzolino e la California si collegarono però alla resistenza bolognese. Nel Vignolese, dove il Partito Comunista disponeva di soliti collegamenti, si formarono gruppi gappisti a San Vito e Castelnuovo Rangone, Spilamberto e Vignola. Furono effettuate anche azioni di recupero di esplosivo dal proiettificio SIPE. Materiale poi trasferito a Modena e utilizzato nei mesi successivi da Emilio Po, gappista, con il ruolo di artificiere per la costruzione di bombe. A Sassuolo, dove tutta l'attività del partito fu indirizzata alla formazione e al sostegno della pattuglia che in novembre si sarebbe recata in montagna, non si formarono mai dei GAP. In realtà il ritardo di organizzazione del movimento gappista modenese derivò sia da motivazioni che coinvolgevano l'intero ambito nazionale, sia da aspetti specifici nella zona regionale e provinciale. In generale, molti militanti comunisti disponibili alla guerra in montagna non accettavano l'idea dell'azione terroristica su singole persone proprie della guerriglia urbana. Era più facile uccidere durante un combattimento, dove era a rischio anche la propria vita, che uccidere un uomo a sangue freddo. Inoltre, in una situazione di guerra civile in cui il reclutamento delle forze di polizia avveniva a ogni livello del tessuto sociale e per qualsiasi tipo di motivazione, si aveva la consapevolezza del rischio di imbattersi in una conoscente, un paesano, un amico e di doverli uccidere prima di essere uccisi. Alcuni, generalmente i più anziani, opponevano anche remore di tipo morale e ideologico, che avevano radici nel tradizionale pacifismo socialista e nella lotta che il partito aveva condotto contro il terrorismo e l'azione individuale durante gli anni dell'opposizione antifascista. Inoltre, già dal 26 ottobre, erano state rese delle note delle autorità le conseguenze in cui sarebbero in corso i colpevoli di eventuali atti di sabotaggio. Cita infatti un comunicato pubblico del Ministero dell'Interno. Chiunque compia atti di sabotaggio contro le linee di comunicazione, militari, telegrafiche, telefoniche e strade ferroviarie, sarà passato per le armi sul posto se colto in flagrante e processato negli altri casi per direttissima dei tribunali militari. I reati che possono compromettere il corso delle operazioni militari saranno puniti con la pena di morte. Le autorità militari e civili sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione di questi ordini. A ciò si aggiungeva il timore che compiendo azioni gappiste si potessero provocare delle rappresaglie, paura presente sia negli esponenti dei partiti antifascisti più moderati, sia in tanti militanti e dirigenti comunisti, e non solo nella fase di avvio della lotta armata, ma ancora dell'estate del 44. Marcello Sighinolfi ricorda gli ostacoli incontrati a indurre il suo nucleo gappista nonantolano all'azione militare, tanto che all'inizio del 44 passò in un gap modenese già orientato verso la lotta armata. Quelli che erano collegati strettamente con me, ma non erano convinti, erano con me per la diffusione. Facevamo delle scritte in mezzo alla strada con lo slogan contro il fascismo e l'occupazione nazista. Però quando io proposi di andare a seminare dei chiodoni antigomme, non erano convinti. Mi risposero che la cosa avrebbe provocato solo terribili rappresaglie, che non conveniva e che bisognava aspettare. Allora io direi un attimo di pausa, intanto finché continuiamo a leggere questo interessante libro. Possiamo, cosa dedichiamo a questi gappisti?
E ho trovato l'invasore. E tu madre perché non sei morta? E tu padre perché vivi ancora? Per vedermi torturato, per Etiopia, la conquista di Addis Abeba, l'Albania, la guerra di Grecia. Ho memoria di leggi razziali, italiani mandati al macello, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi. Thank you. 100 penne e l'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare, lassù sui monti e giù la neve, la tormenta dell'inverno, ma se venisse anche l'inferno, il partigiano rimanerà, quando poi ferito cade, non piangetelo dentro al cuore, perché se libero un uomo muore, non importa
E allora 21 e 30 minuti, ritorniamo in diretta con questa nuova puntata di Memoria Resistente, sempre con la lettura del libro Gappisti di pianura, la 65esima brigata Gap Walter Tabacchi a Modena 44 e 45. Tali riserve vennero vinte o aggirate in diversi modi, costando alla guerriglia mesi di attesa. Una delle soluzioni fu il reclutamento dei giovani, gli unici che non rifuggivano dal prendere le armi. Anche se occorreva abituarli gradatamente, iniziandoli per le vie del sabotaggio e degli attentati con gli esplosivi, perché psicologicamente per un giovane è più facile collocare una mina su una rete ferroviaria, provocando poi la morte anche di innocenti, piuttosto che sparare direttamente contro un colpevole. Per quanto riguarda il contesto locale, ad ostacolare l'inizio delle azioni armate concorsero diversi fattori, l'assenza di consistenti nuclei di militari sbandati che predisponessero le prime bande, la debole organizzazione antifascista e unitaria, l'inerzia di buona parte della popolazione agricola presa in scarsa considerazione dall'azione comunista, che dava per scontata la subalternità ideologica del mondo delle campagne rispetto alla classe operaia, il radicato pacifismo dei lavoratori agricoli legati alla tradizione socialista, la diffusa opinione che non fosse possibile organizzare attività di guerriglia in pianura padana. Forti erano le perplessità nel fronte antifascista sulla possibilità che si insediassero formazioni partigiane già sulle montagne appenniniche, che non avevano vallate profonde, erano carenti di boschi ed erano caratterizzate da vie di comunicazione di facile accesso per le truppe nazifasciste. La pianura modenese rappresentava poi un territorio ancora più inadatto e pericoloso. Era circondata dalle province di Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara, delimitata a sud dalla via Emilia e dalla zona pedemontana e attraversata dai fiumi Secchia e Panaro, ed era percorsa da una fitta rete di strade che permettevano rapidi spostamenti per fascisti e nazisti. Alcune vie poi erano di grande importanza per il traffico tedesco, prima di tutte la strada statale del Brennero. Allo stesso modo la zona era percorsa da diverse ferrovie molto utilizzate, la Bologna-Milano, la Modena-Verona, la Bologna-Verona e le strade ferrate locali che collegavano i centri principali con il capoluogo. Anche se le diverse zone della provincia ebbero sviluppi differenti e presentavano caratteristiche ambientali ed economiche molto diversificate, la pianura manteneva nel suo complesso ancora un carattere prevalentemente agricolo e le attività industriali non legate all'agricoltura restavano abbastanza limitate. Oltre infine ad una posizione geografico-strategica alquanto favorevole per la compagine nazifascista, ma poco idonea alla guerriglia partigiana, era completamente ignorata la reazione che avrebbe avuto la popolazione, soprattutto in zone segnate da un'estrema povertà e da tradizioni politiche cattoliche moderate. I colpi d'arma da fuoco e le bombe avevano il compito essenziale di allontanare ogni cittadino dalla tendenza alla neutralità e sicuramente le azioni dei GAP avevano introdotto fin dall'inizio un tono che era sembrato piuttosto aspro all'opinione pubblica, riluttante ad accettare i duri termini della guerra civile. Non sempre però la popolazione era in grado di comprendere e appoggiare un'idea intransigente e categorica come questa, che significava sacrifici e violenze ulteriori. Qualcuno anche dei nostri, in casa nostra, fra gli stessi nostri familiari, trovava diffidenza e sarcasmo. Più di una volta siamo stati trattati come fanciulli che corrono dietro ad una follia, utopisti ed illusi, è la frase che mi colpì un giorno mentre spiegavo come meglio potevo e con i dovuti riserbi ad un padre che cosa faceva il proprio figlio e qual era lo scopo dei nostri sacrifici e dove si voleva giungere. Quando arrivò a Modena, a fine ottobre, con l'incarico di responsabile dei GAP locali e membro del comitato militare del CLN provinciale, Osvaldo Poppi Davide, si rese conto che Modena non aveva ancora ricevuto nessuna direttiva dal comando di Bologna e non aveva preceduto neppure in embrione alla formazione di un'organizzazione militare distaccata dall'organizzazione politica. Effettivamente, anche a livello nazionale, lo sviluppo organizzato dei GAP aveva incontrato inciampi provocati dalla mancanza o dalla deficienza di adeguate strutture di sostegno, reperimento di informazioni, forniture delle armi adatte dalla facoltà di reclutamento che si rivelavano scarsi oppure inadeguati, quando non pericolosamente inquinati di avventurismo, dall'insufficienza dei quadri in grado di addestrare e guidare i nuclei e dall'inerzia di gruppi gappisti esistenti sulla carta ma non attivati. Ma soprattutto si muoveva in modo diseguale a causa della diversa percezione e del differente dinamismo dei centri del PCI riguardo al sistema di lotta. Il PCI modenese. Effettivamente il processo di militarizzazione del Partito Comunista non si tradusse subito in azione armata, soprattutto perché il gruppo dirigente era restio ad accettare fino in fondo tale prospettiva. D'altra parte, la scelta di lottare apertamente contro gli occupanti tedeschi e il fascismo repubblichino nella pianura padana non fu immediata nemmeno da parte di uomini e organizzazioni che durante il ventennio avevano combattuto il regime fascista, spesso pagando con il carcere e il confino. Inoltre, all'interno del CLN modenese aveva prevalso l'attesismo di coloro che intendevano rinviare alla primavera e alla buona stagione l'organizzazione militare della resistenza e limitare al territorio appenninico l'attività di guerriglia. Si trattava di una scelta che andava nettamente contro le decisioni assunte dal CLN per l'Alta Italia, il quale, sia pure con un certo ritardo e solo nel gennaio 44, aveva comunque sottolineato la necessità di entrare in campo immediatamente e su tutti i fronti di lotta. In tutta la penisola, poi, nacque a lungo all'entrata in funzione dell'organismo l'inesatta interpretazione del rapporto tra controllo politico e autonomia della direzione militare connessi tra loro, cosicché non poche federazioni pensarono di potersi disinteressare dei GAP. Nel maggio 44 la direzione comunista era indotta a chiarire dettagliatamente alla periferia le norme che ne regolavano le dipendenze e gli impieghi. I molteplici contrasti interni all'apparato comunista e i suoi alterni gradi di efficienza di fronte ai problemi militari causavano quindi tensioni tra politico e militare ad ogni livello dell'organizzazione, perdite di tempo, dissidi e compromessi e comprensioni tra i ruoli e il maggior pericolo per i responsabili di essere scoperti minavano seriamente l'intero sistema. Nemmeno il PCI provinciale alimentò la spinta all'azione armata e molti dirigenti locali dei partiti ritenevano che la funzione della pianura fosse sostanzialmente quella di costituire la base di reclutamento e di sostegno delle formazioni di montagna. Quando giunse a Modena, Poppi dovette ovviare a questi problemi in riferimento all'attività del CLN provinciale. Riconobbe: si tratta in realtà di una difficoltà indipendente dell'orientamento dei singoli partiti. Questo non toglie che il Partito Comunista voleva scendere sul terreno di una lotta armata il più presto possibile, mentre gli altri partiti, sia il Partito Democratico Cristiano sia il Partito d'Azione, volevano preparare una lotta che si sarebbe dovuta svolgere esclusivamente quando gli alleati, ormai giunti sul crinale dell'Appennino, fossero in procinto di scendere. L'opposizione fra gli orientamenti era in questo. Certamente impreparati erano gli altri partiti, ma impreparato era anche il Partito Comunista. Se il PCI non partì prima, non lo si deve attribuire ad un'azione di freno espletata dagli altri partiti. Lo si deve senz'altro attribuire a questa sua impreparazione, a questa sua difficoltà. Il CLN, costituito probabilmente nel corso del mese di ottobre, non ebbe mai ruolo di direzione e di indirizzo della lotta armata, in quanto al suo interno si produssero le tensioni presenti tra i partiti a livello nazionale, tra chi sosteneva la necessità di attendere la buona stagione e l'avanzata dell'esercito alleato per dare avvio alla lotta armata, dedicando i mesi che separavano dalla primavera alla costituzione di formazioni regolari adeguatamente addestrate e armate, e chi invece riteneva necessario mobilitarsi immediatamente, impedendo il consolidamento dell'occupazione tedesca e della Repubblica Sociale. A Modena, alla fine del 43, i socialisti e i cattolici non disponevano ancora di vere e proprie strutture di partito. Nonostante l'attivismo di alcuni dirigenti, mentre il Partito d'Azione aveva trovato qualche difficoltà a passare ad una fase di completa clandestinità, anche perché alcuni dei suoi dirigenti si erano opposti nel periodo badogliano, a rendere ancora più difficile la situazione dei partiti antifascisti, concorsero i numerosi arresti attuati tra novembre e dicembre dalle squadre d'azione dei ricostituiti fasci, che in alcuni casi ritardarono alquanto la possibilità di sviluppo del movimento. Per quanto riguarda il PC, subito dopo l'8 settembre, diverse organizzazioni locali o semplici militanti si erano impegnati nella ricerca delle armi ed erano nati nei piccoli comitati militari, sia in pianura sia in montagna. Questo processo di militarizzazione del partito non si tradusse però immediatamente in azione armata. Il partito modenese manteneva i caratteri consolidati durante la guerra e presenti anche nelle altre federazioni emiliane, di organizzazione attrezzata e capace sul piano della propaganda, fortemente legata alla realtà delle fabbriche, ma abbastanza chiusa e isolata rispetto all'apporto di giovani quadri e di gruppi locali. Forte era la preoccupazione di tenere sotto controllo lo sviluppo del partito e al suo interno, proprio in merito alla lotta armata, era diffuso il timore di fughe in avanti o di degenerazioni. Nei militanti era diffusa la sfiducia nella potenziale capacità rivoluzionaria delle masse oppresse, nella possibilità di mobilitare le popolazioni della campagna modenese, ma soprattutto nell'esito della propria azione. Si determinò così un conflitto anche generazionale tra i vecchi compagni, poco disponibili a portare fino alle estreme conseguenze le indicazioni generali di lotta del partito, e i nuovi quadri, che premevano per passare dalle dichiarazioni ai fatti, conflitto che si protrasse almeno fino all'insediamento a Modena di Davide.
E adesso un piccolo stacco musicale sempre dedicato a questi ragazzi, che vediamo nella loro, anche la sofferenza nel creare un movimento armato, perché comunque le lotte si sfecero per il partito ma anche dentro il partito, come sentiamo, perché chi voleva scegliere la via dell'attesismo, mentre questi ragazzi, questi gappisti appunto, non stavano certo ad aspettare queste decisioni, ma volevano già intraprendere la lotta armata, che sapevano che era l'unica via possibile per scacciare i fascisti loro servi, anche perché vogliamo ricordare che nell'Emilia Romagna, per paradosso, purtroppo dobbiamo annotare anche nomi tristemente famosi, tipo uno dei più famigerati, Italo Balbo, uno dei più grandi squadristi fascisti del ventennio, che tra l'altro troverà morte appunto per mano dei suoi stessi cari camerati, come si suol dire, perché venne abbattuto durante un volo di ritorno dall'incrociatore San Giorgio della rada di Tobruk, in Africa settentrionale, in Libia insomma, diciamo. Quindi vediamo che anche la costituzione di una brigata militante non era certo facile, ma dopo, andando avanti col libro, vedremo che prevarrà la linea appunto di questi coraggiosi gappisti nell'impugnare la lotta armata. Quindi cosa dedichiamo a questi ragazzi?
Ma gli dedichiamo una canzone degli Storm Six.
Approvato.
Arrivano gli americani.
Sangue, parlano dentro le chiese, annunciano un grande miracolo dall'aldilà. Gli arcangeli sopra le spiagge cominciano il loro safari, coi cuochi, le donne, i gregari e gli sciuscià. Arrivano gli americani, garibaldini marziani, Vergine Santa, hai sentito le nostre preghiere. Ai camion tra fiori e bandiere, mentre battiamo le mani, lanciano tavolette di libertà.
giganti, sulle macerie fumanti, lumini sopra le tombe delle città. Nella campagna bruciata arrivano suoni lontani, abbaiano i cani, risponde soltanto un giubbox.
Arrivano gli americani,
garibaldini marziani,
Vergine Santa, hai sentito le nostre preghiere?
Dai camion tra fiori e bandiere, mentre battiamo le mani,
lanciano tavolette di libertà.
E rieccoci qua dopo questo stacco musicale dei Stormy Six, arrivano gli americani. Continuiamo a leggere questo interessante libro sulla storia dei gappisti di Modena, dell'Emilia Romagna in particolare, che come stavamo ricordando prima nel backstage, diciamo, abbiamo parlato un po' delle difficoltà che incontrarono partigiani nel lottare praticamente allo scoperto, diciamo, perché era solo campagna, campagna e campagna. che quindi il loro scopo, appunto, come abbiamo visto nelle prime pagine di questo libro, era procurarsi esplosivo per poter far saltare i ponti che attraversavano i vari fiumi dell'Emilia Romagna, chiaramente il Po, i primi ponti, l'obiettivo principale, per così cercare di pareggiare un po' la situazione, facendo in modo che i tedeschi non potessero usare mezzi corazzati o comunque autoblinde, dovendoli costretti, cercando di costringerli a muoversi prevalentemente a piedi o sulle piccole vie di campagna, che però comunque li esponevano al rischio di imboscate in qualsiasi punto e modo. E quindi vogliamo appunto ricordare anche le difficoltà incontrate da questi ragazzi durante la lotta partigiana, oltre a quelle, comunque, come abbiamo sentito fino adesso dalla voce di Chinca, anche della costituzione di questi gruppi armati, che non trovò subito, diciamo, l'avallo da parte del PC, perché, per carità, non è mica che si stesse organizzando una partita di calcio, quindi ben sappiamo che bisognava ponderare bene come muoversi. Difatti sentiamo che l'organizzazione fu la prima cosa che venne assolutamente improntata, fino all'arrivo appunto a Modena di gappisti, di gappisti in gamba, come in questo caso di Davide. In questa prima fase, dunque, tranne alcune realtà molto limitate, la possibilità di una lotta partigiana alla pianura emiliana romagnola non venne presa in considerazione e fu circoscritta alla formazione di piccoli gruppi d'azione nelle città. Per i quadri comunisti era particolarmente arduo applicare alla situazione emiliana gli schemi ideologici del partito, che ponevano la classe operaia cittadina al centro dell'auspicata azione insurrezionale. Mentre in alcune zone della provincia si crearono i primi gruppi armati tra braccianti e contadini, nelle officine la situazione non era progredita al modo sperato dai dirigenti del partito. Infine, l'assenza iniziale di organi di coordinamento a livello regionale impedì la circolazione delle esperienze, favorendo e accentuando il carattere policentrico della resistenza emiliano-romagnola. Il comportamento e le decisioni dei partiti incisero notevolmente nel rallentare l'avvio della lotta armata, nonostante la loro presenza sia stata di importanza primaria nell'organizzazione della stessa, poiché evitarono il declassamento della lotta nazionale individuale. I partiti, inoltre, rappresentavano la sintesi di indicazioni politiche, sociali, culturali e morali che il fascismo non aveva potuto completamente soffocare. Esprimevano rivendicazioni generalizzate, stati d'animo diffusi, proponevano soluzioni alle drammatiche condizioni del momento e traevano forza dal prolungato stato di sofferenza e di soggezione dei lavoratori. Dalla soppressione di ogni forma di libertà aggravata dallo stato di occupazione e dalle limitazioni della guerra. E infine i raggruppamenti politici disponevano di un'organizzazione dei collegamenti, di una struttura clandestina efficiente, di una minima rete informativa e di punti di riferimento certi. Nell'Emilia Romagna, per le particolari condizioni della sua formazione e del suo sviluppo nell'ambito dello Stato unitario, per l'accentuazione della connotazione particolare delle lotte sociali, per la ricchezza e l'originalità delle idee maturate negli anni più difficili della formazione dello Stato e delle strutture economico-sociali di base, per l'ampiezza del movimento operaio e contadino nella fase della diffusione delle nuove idee rivoluzionarie. La sopravvivenza e la presenza dei partiti rappresentò un elemento di base per le diverse fasi del movimento resistenziale. Pare comprensibile l'iniziale difficoltà ad adeguarsi alle esigenze della nuova situazione, in particolare dei membri più anziani, che ancora non reggevano le sorti partiti fascisti, dato che le contingenze della guerra avevano bloccato il processo di ricambio dei quadri. Quindi noi ci avviamo ai primi accenni di guerriglia. L'azione di guerriglia nella pianura modenese prese via attraverso organizzazioni locali o semplici militanti che si impegnarono nella ricerca delle armi, nel disarmo dei militi, nell'aiuto alla popolazione, nella nascita di piccoli comitati militari, sia in pianura che in montagna. L'attività di sabotaggio, che continuò anche dopo l'inizio della lotta armata vera e propria nel modenese, fu abbastanza incisiva. Essa consisteva nella distruzione e nello spostamento dei cartelli stradali per disorientare il traffico dell'esercito del Reich, il lancio di chiodi a quattro punte sulle strade per forare le gomme dei mezzi militari di trasporto, il taglio dei fili e l'abbattimento dei pali, delle linee telefoniche, telegrafiche ed elettriche. Soprattutto alla fine del 43 e la prima metà del 44 ne furono protagonisti anche i lavoratori delle fabbriche, i quali, a volte con la complicità delle direzioni aziendali, sabotavano la produzione industriale, in particolare la Fiat Grandi Motori di Modena e la Magneti Marelli di Carpi. Occultavano gli impianti per evitare il loro trasferimento in Germania, scioperavano per chiedere miglioramenti alle loro condizioni di vita e di lavoro e per impedire le deportazioni di operai oltre Alpe. Inoltre una parte non irrisoria della popolazione modenese, così come quella regionale, assunse da subito un atteggiamento di profonda solidarietà nei confronti di chi era più colpito dalla situazione creatasi dopo l'8 settembre 43. Molte famiglie ebree, durante il periodo di massima persecuzione nei loro confronti, trovarono ospitalità presso parrocchie o case private o vennero aiutati a scappare all'estero. Soldati italiani sbandati, ex prigionieri alleati e antifascisti fuggiti dalle carceri dal confino, vennero soccorsi e nascosti ai cittadini modenesi che rischiavano, in caso di delazione, la propria vita e quella dell'intera famiglia, non essendo tutelati dalle leggi internazionali di guerra. Questi atti di resistenza non armata rappresentarono un moto popolare spontaneo che contribuì a sviluppare un clima resistenziale di opposizione che acquisì sempre maggior concretezza. Si tratta di una consapevole manifestazione di ostilità generale alla guerra e un ampliamento del fronte popolare. In ogni caso, alle spalle di un'organizzazione articolata della guerriglia vi era un sedimento popolare che emergeva attraverso gli intensi scioperi e le manifestazioni, le operazioni di recupero e di occultamento di armi e munizioni, gli assalti in magazzini e i depositi per sottrarre generi alimentari e beni d'uso. Agli inizi di questa guerra civile, resistere significava per molti sopravvivere, far conoscere e avanzare richieste immediate relative ai salari, alle condizioni di lavoro e di vita. In questo senso il padrone, il datore di lavoro, divenne il bersaglio principale dell'agitazione e degli scioperi che si diffusero in molte città. Allo stesso modo i gesti spontanei di solidarietà testimoniavano la presenza di aree di non collaborazione, di potenziale opposizione e la ricerca di unità di intenti sempre maggiore, che non necessariamente sarebbero tradotti in azioni armate. Tale manifestazione espresse anche uno schietto odio di classe tale da equiparare la guerra di classe alla guerra civile riguardo alla lotta nella Piruna modenese. Nel contesto della città modenese rappresenta un forte antagonismo sociale, fra proprietari terrieri, mezzadri e braccianti. Agli occhi di quest'ultimi, la figura del fascista coincideva con quella del padrone, il nemico della patria, che calpestava l'interesse generale. Spesso comunque le due si identificavano veramente, inasprendo ancora di più il conflitto. Quando si ricordavano gli scontri e le violenze, il conflitto sociale con le vecchie strutture fasciste si era mantenuto, infatti, anche nel corso del ventennio, dopo l'armistizio, si incentrò in modo manifesto sulle strutture economiche e sociali del nuovo nazifascismo. Durante l'inverno del 43, la popolazione concepiva un tipo di lotta prettamente sociale scollegata dalla lotta armata gappista. È per questo che la comprensione e il sostegno a queste formazioni partigiane non maturò se non verso l'estate del 44. Nella prima fase dell'esistenza le campagne restarono relativamente assenti al quadro politico, anche se fin da subito agirono in esse le prime formazioni armate. Solo dal febbraio del 44 l'attenzione verso le lotte contadine a parte degli organi dirigenti presidenti fascisti divenne più acuta e si iniziarono a coinvolgere le forze delle campagne della battaglia. Dietro ad un costante lavoro di propaganda clandestina, le prime azioni furono compiute soprattutto nelle periferie di Modena e nelle città della provincia, dove erano nati i primi gruppi, tra gli altri Carpi e Soliera. Si tratta di un aspetto peculiare che connotato l'esistenza modenese. I gruppi dislocati nei paesi procederanno in modo autonomo rispetto al capoluogo nell'esecuzione di sabotaggi, manomissioni e attentati. Il comando provvederà a svolgere soltanto funzioni di coordinamento, date le capacità e la volontà di autogestione di GAP. Questo porterà a un'articolazione complessa e ramificata di staccamenti e brigati diffuse sul territorio modenese, condivisa anche dalle altre realtà zonali. A Modena pare che il primo atto di un certo rilievo sia stato il lancio di una bomba il 1 febbraio nel cortile della caserma Galluppi di via Saragozza. E con questo ultimo stralcio di questo libro che abbiamo iniziato a leggere, vediamo un po' come è situata, come sta attuandosi la lotta armata dei gappisti nella pianura emiliana, che è, come abbiamo letto, è differente dalla lotta in montagna, dove comunque si combatteva, diciamo, un po' protetti dalla vegetazione, sempre con le difficoltà, perché certo la montagna non è abitata come la pianura. Comunque anche il loro compito era appunto di lottare in montagna per bloccare i passi, cosa importante lo stesso per le vie di comunicazione e i rifornimenti dei soldati tedeschi, come citava il libro. Quindi vogliamo ricordare qualcosa, Kinka, che vedo che sei qua, che macchini.
No, magari gli ultimi minuti che ci rimangono, un piccolo aggiornamento, notizie di questa sera, perché in un campo dove vivevano dei ragazzi lavoratori, a Rosarno, il campo di San Ferdinando, dove appunto vivevano i lavoratori raccoglitori di arance.
Quindi parliamo di Calabria,
Rosarno,
dove esatto. Ci fu la rivolta, dove pensavano di trovare schiavi, invece trovarono uomini.
Esattamente, e oggi uno dei ragazzi che viveva all'interno del campo dove vivono questi lavoratori raccoglitori di arance è stato ucciso con uno sparo di pistola da parte di un carabiniere. Subito è scoppiata la protesta e adesso aggiornamento che stavamo leggendo proprio da Twitter, in questo momento fuori dal campo ci sarebbe una protesta ancora in corso con la presenza della Celler che sta cercando di rimandare tutti all'interno del campo. Il ragazzo che è stato ucciso questa mattina da un carabiniere, ripetiamo, è un ragazzo di origine del Mali, Sakine Traoré, è stato appunto, come si dice, accidentalmente ucciso da uno sparo da parte di un carabiniere mentre tentava di difendersi.
Quindi vediamo che non solo vengono messi in ghetti in condizioni, oserei dire, disumane, ma anche adesso vengono anche uccisi a sangue freddo proditoriamente, uomini disarmati contro uomini in divisa armati. Quindi noi solidarietà a tutti quanti gli immigrati, anzi agli esseri umani che vivono, è una parola grossa, dire vivono, esatto,